dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 1 giugno 2020, pronti, partenza via. Scarica anche tu il nuovo prodigio della tecnica. Arriva Immuni, il primo software per scaricare, per praticare buchi nell'acqua. Questo è Digitalia, questo è il pozzo delle notizie, quelle digitali all'italiana. Dalle studio di Guerra 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Chiara Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Sembra di essere tornati a casa, a tornare su StreamYard.
Quell'ambiente comfort che conosci bene.
Esatto, sì. È quella cosa.
Con la qualità audio giusta.
Proprio quella, proprio quella. Ringraziamo il signor Skype per averci fatto soffrire mezz'ora e siamo...
No, è anche il signor OBS, il signor OBS.
Ma il signor OBS cosa gli puoi dire, capisci? È quelli che...
Quando... È un progetto open source, che vuoi fare?
Cosa ci vuoi fare?
Beh, ma anche Skype non lo paghi, è tutto così, è sempre quello che è gratis, no?
Franz, sviluppaci tu.
Ma manco ci provo. Manco per idea. Non riesce a farlo nessuno fatto bene, che dovrei farlo io.
Allora, cominciamo. Ma dovremmo... Qual è il problema di Zoom? Il problema di Zoom è che non splitta le finestre da raccogliere in OBS.
Sì. Quindi dobbiamo fare sì un grafichetto con tutti i problemi che ognuno ha. Tutti. Quindi Zoom acquisisci tutta la finestra.
Sì. Jitsi, come si chiama?
E crasha dopo un minuto.
Non abbiamo le potenze computazionali.
No, ma le potenze computazionali le tiriamo su con un Amazon. Fa l'output? No, perché esce da un browser. Fa l'output come serve a te per OBS splittato? No.
No, quello lo fa solo Skype oggi e lo farà in futuro Microsoft Teams. Quindi rimaniamo in casa, Nadel.
Zoom non lo fa.
Zoom non lo fa.
Quindi, ICQ?
Quindi tutti,
ICQ? Hanno provato.
Tutti quelli che fanno streaming collegandosi in più di uno lo fanno tramite Skype?
Tanti sì, lo fanno con Skype, oppure se ne fregano e mettono tutta la finestra di Zoom.
La finestra era di Zoom quadrata, finirà che esatto. Faremo anche noi così se dobbiamo soffrire in sta maniera, non mi sembra proprio il caso.
Allora, vabbè, ne riparo.
Cosa?
No, dicevo, tutta la dannata settimana funzionava tutto, OBS usciva a 1080.
Un grande classico, ma sì.
Esatto, apri OBS prima di entrare in diretta, cosa fa? Decide di resettare tutta l'interfaccia a 1280 e con tutte le cose sfalsate, va bene. Sono cose che voi poi non potete capire, voi che non fate regia audio, non fate video, non fate niente.
Non ve le spiego adesso, insomma.
Esatto, non so neanche spiegare.
Tra l'altro tu, Spielberg sei letterboxato, non so per quale motivo, vedi tu.
Perché ho la versione baracca di Droid Cam, che è la roba che uso per il cellulare. Okay. Mi vedete bene, però mi vedete...
Ok, e il costo per non essere letterboxati, c'è la versione non baracca?
6 euro.
euro, per cui signore e signori, cari produttori esecutivi,
tutti
Michele,
interi però.
Ha risparmiato 6 euro e voi dovete farvi sanguinare gli occhi e guardarlo
test.
Così, in formato così banale, così, come dire, popolare.
Beh, all style.
No, in formato vintage, 4 terzi.
Esatto.
Ma fossimo tutti uguali potrei capirlo, ma invece no. Va bene, ma è ora di parlare delle notizie della settimana.
Non è successo niente. Di che abbiamo fatto?
Ci siamo stati ingabonati. Abbiamo cambiato anche il sistema per gestire il canovaccio e siamo stati inondati. Beh, ci hanno aiutato a testarlo meglio, come dire, no?
Sì, decisamente.
Assolutamente. E allora la notiziona è che l'America è praticamente a fuoco. E sì, perché è a fuoco.
Sì.
Letteralmente.
Esatto.
E il presidente
pensa bene di litigare con mezzo mondo, perché quando litighi con i social media vuol dire che litighi col mondo, si chiamano social per quello, e mette insieme una polemica che è partita con poco, no? È partita con con la polemica sui voti via posta.
Esatto.
Michele, cosa è nato tutto da una smentita di Twitter. hanno messo un'etichettina. Esatto. Cosa hanno messo? Hanno messo l'etichettina,
esatto,
fake
da
news.
Due, letteralmente tre o quattro parole che tipo informati su quello che è davvero il voto. Allora, facciamo un riassuntone, quello serio. Allora, cosa succede? Il presidente Trump ha twittato sul non è neanche un problema, perché appunto non ci sono i presupposti per cui sia un problema. Negli Stati Uniti, in molti stati, si può votare via posta. Dipende dalla legge dello stato. Alcuni stati si può votare per tutte le elezioni, altri devi far richiesta, eccetera, eccetera. Il presidente Trump ha detto: attenzione, ovviamente con i suoi toni, ha detto attenzione al voto via posta, perché è un voto fraudolento che verrà sfruttato dai democratici per ribaltare le elezioni.
Sì, beh, no
way, zero, tutto in maiuscolo. Con i suoi toni.
Sì, in realtà era un po'. Fatemi fare sempre l'avvocato del diavolo, l'avvocato del Trump, che è peggio dell'avvocato del diavolo di sti tempi. Il problema è il voto per posta in California, o sbaglio? Era dedicato all'allargamento del voto per posta, credo legato a esigenze di quarantena, in stati dove non è normalmente previsto, o almeno non è allargato a tutta la popolazione, il voto per posta.
Sì, nasceva da quello, ma poi in realtà il commento era sul fatto che questa tipologia di voto apre in generale a frodi.
Come al solito Trump ha fatto un minestrone enorme per cercare di smuovere tutto, perché ha detto anche un concetto che non è probabilmente, non è giusto, non è corretto eticamente, ma ha detto una cosa che dal suo punto di vista è vera. Ha detto una serie di cacchiate. Ha detto il voto via posta è legato alle frodi, riscriveranno, vedrete sparire i ballot e ricomparire, così. Però ha anche detto col voto via posta e la comunicazione lì e la pressione di deputati al raccoglimento, di andare a chiedere alle persone dacci il voto eccetera, può portare più persone a votare del normale. Negli Stati Uniti c'è un grosso problema di astensione, maggiore che da noi,
certo,
a seconda delle
molto
zone,
complicato votare.
A seconda delle zone questa astensione favorisce un partito oppure l'altro. L'abbiamo capito che il successo di molti leader attuali che sono riusciti in qualche modo a deviare il corso delle elezioni tramite Cambridge Analytica, Twitter, Facebook, eccetera, l'hanno fatto non facendo cambiare casacca ad alcuni votanti, non convincendo i democratici a votare repubblicano o viceversa, ma l'hanno fatto movimentando gli indecisi, portando gli indecisi al voto. Per cui sugli indecisi, sugli indecisi non so se vado a votare o no, ma io ho già una convinzione politica, si gioca la partita. E quindi anche qualsiasi cambiamento delle, tra virgolette, regole, delle procedure che porta più gente o meno a votare, come il cambiamento da voto in presenza e voto mail, può effettivamente cambiare. Poi dal punto di vista di Trump è sbagliato e scorretto, dal punto di vista mio è corretto. Secondo me noi dobbiamo fare in modo di utilizzare dei sistemi che portino più gente possibile a votare. Però vedi, dal suo punto di vista, lui che parla ai suoi seguaci dice: occhio che ci costringono al voto via mail, cambiamo le regole del gioco in corsa. In questo lo puoi capire.
Allora, quello forse quello era il secondo livello, però lui ha iniziato dicendo di che il voto via posta non è niente di meno che sostanzialmente fraudolento. Questo è l'inizio del tweet, che poi è stato taggato.
Soprattutto alludendo alla questione che il governatore della California stesse inviando le schede elettorali a praticamente tutte, a anyone, a tutti.
Cioè, ed è lì, che ed è una cosa proprio che questa succede
anyone,
già.
La parola che ha fatto scattare il get the fact, cioè leggi i fatti. Nel senso che il governatore della California non manda le schede elettorali a tutti i californiani, ma solo a quelli che si sono registrati per votare. Certo. Quindi uno deve prima registrarsi, così come in passato, e a quel punto gli viene spedita la scheda elettorale a casa e può scegliere di fare la votazione. Questa sottile differenza fra lo sta mandando a tutti o solamente a uno è quella che ha fatto scattare questo tweet fuorviante. Pare molto sofferto, perché chiaramente prima di fare una cosa del genere la Presidente degli Stati Uniti ci hanno dovuto pensare un po', pare. Sì. Leggi i fatti. Quindi
infatti
non...
ancora prima di parlare di sia giusto o meno di metter l'etichetta, io credo che si possa sostanzialmente dire che Trump ha detto una balla, anche perché il, sì, fatto, sì, che il fatto che il voto di apposta possa sia fraudolento non ha nessuna base sulla sostanziale, sulla, sulla base di quelle che è l'esperienza di, certo, molti stati, certo, americani. In, certo, Oregon, vero, in Oregon viene mandato da svariate elezioni, l'ultima volta hanno votato circa 2 milioni di persone via posta. Di queste 2 milioni di persone ci sono 55 casi di voti potenzialmente sbagliati in qualche modo, quindi una percentuale estremamente bassa. E questo è il punto numero uno.
Sì.
Punto numero due.
E Twitter ha messo un'etichetta molto neutra, di fatto. Secondo me l'etichetta è molto neutra. Poi i contenuti collegati a quell'etichetta sono meno neutri, e lì si può discutere, però l'etichetta ci può stare, no? Get the facts about mail-in ballots, cioè
con un punto esclamativo, però, che richiama l'attenzione, ti fa dire,
sì,
beh, è la stessa cosa che però, metterebbero anche un mio tweet,
però, fin qui ci può stare. In realtà poi quello che a cui ti porta non è così neutrale, perché io mi immagino che una cosa del genere porti a una pagina esplicativa dove ti dice le cose per votare via posta non vengono spedite a tutti, vengono solo spediti agli utenti registrati, gli utenti registrati ricevono questa cosa qui, poi vengono richiamati e qualcuno gli ricorda di spedire il voto, roba del genere, i fatti. Invece cliccare e finire su una pagina che dice Trump dice cagate, e beh, quello è un po' meno neutro, secondo me, perché lo clicchi e finisci su Trump makes unsubstantiated claim that mail-in ballots will lead to voter fraud. Questo, secondo
anche
me,
anche se poi che Trump spesso abbia detto,
ma è giusto, è corretto fattualmente. È vero che Trump ha fatto delle esternazioni senza sostanza, false di fatto, è verissimo, ma secondo me nel momento in cui la piattaforma interviene dentro al dibattito elettorale e mette un'etichetta a un candidato politico, è poco,
dici in maniera più neutra,
è poco corretto che dica Trump dice cagate, no, è poco corretto, secondo me.
Allora, c'è anche da dire che anche mettendo solo quell'etichetta sotto il tweet del presidente americano, comunque già quello è un,
sì, è vero, è vero, è un'interferenza
anche io. Quindi
però tra un'interferenza cioè, vi spiego di più, tra un'interferenza, corretto, vi do i dati per permettervi di farvi voi l'idea se quello che dice Trump è vero o è falso. Se ti dico direttamente quello che dice Trump è falso, non ti sto permettendo di approfondire, sto smentendo, corretto, e fare quello che invece dovrebbe fare l'altra parte politica a pieno titolo, e in questo caso ha ragione. Quello secondo me è scorretto. Comunque Trump si incazza come una biscia
e cosa fa? Mette in piedi un ordine per cambiare una legge, che la sezione 213, se non ricordo male, che fondamentalmente sancisce che i social media non sono responsabili del contenuto, insomma, di quello che passa per le proprie
sì,
pagine.
Sì.
Fatto il presupposto.
Non ho capito se l'ordine esecutivo è seguente alla questione dei voti online.
Giovedì è stato
o seguente alla seconda interferenza, quella sulla glorify violence, cioè il presidente facilita la violenza.
Mentre c'è stato il discorso del glorified violence, però il draft
era già stato preparato.
Lui subito
prima.
Si è messo a scrivere questo provvedimento presidenziale.
Poi è
nel
stato
frattempo ha continuato a twittare, perché lui odia Twitter, ma ciò nonostante sto cercando quel tweet lì, sono pagine e pagine che vado avanti, sì, siamo ancora al 30
il
maggio.
Il discorso dell'odia tweet tienilo lì perché ma lo usa perché poi secondo me verrà fuori dopo ed è importante.
E ha fatto un tweet in cui si è messo a dire nei confronti delle rivolte che stanno succedendo adesso a Minneapolis e in tutto il resto degli Stati Uniti, fondamentalmente dovete andare giù pesante.
Ha detto quando i saccheggi cominciano tiriamo fuori le armi, si inizia a sparare.
E va contro le regole di Twitter sull'istigazione alla violenza. Quindi esatto. Sì,
regole che ci sono sempre state. Che sono sempre state applicate
a chiunque,
alla casalinga di Voghera, ma che i personaggi, soprattutto i personaggi politici, ne sono sempre
un po' astratti,
stati lasciati. Sì.
Che poi è incitamento alla violenza, non in maniera astratta, in maniera concreta, perché applicata a un paese che è allucinante. Se iniziano i saccheggi, si inizia a sparare. È un modo grezzo, è un modo terrificante, è un modo barbaro per dire una cosa che in un paese civile ci può anche stare, detto in un'altra maniera. Attenzione, perché in caso di saccheggi di un certo livello, di un certo tipo, la polizia, per mantenere l'ordine pubblico e il controllo, ha anche, non l'ordine di sparare, ma anche la possibilità di utilizzare le armi da fuoco, che è una cosa che in qualsiasi paese civile può succedere. Se lo dici così in un paese normale, non ha una valenza di incitamento all'odio. Non sto dicendo poliziotti sparategli dietro, sto dicendo attenzione, se iniziano i saccheggi la polizia può anche utilizzare le armi da fuoco. Ha un senso di incitamento alla violenza negli Stati Uniti, con il tipo di comportamento della polizia, con il tipo di con la situazione di impunità che ha avuto la polizia in tutta una serie di eventi in cui sono stati, specialmente dove sono state coinvolte minoranze.
Considerando poi che sono proteste contro la violenza della polizia, quindi certo, nel momento in cui tu rispondi con violenza alla polizia.
Quindi proteste nei confronti dello Stato, di fatto. Quindi lo Stato che dice rispondiamo inviando i militari e iniziando a sparare. Soprattutto non è Francesco Facconi che lo dice che non può nulla,
sì,
ma
però
lo dice Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti, capace di poter mandare
però veramente in Italia. Però attenzione, perché anche tu hai detto un'inesattezza. Se tu twittassi una roba del genere sarebbe una fake news anche quella, perché
certo,
Trump non ha detto se iniziano le manifestazioni contro lo Stato, ha detto se iniziano i saccheggi. I saccheggi sono una cosa contro la legge, sono grave e non colpiscono lo Stato, colpiscono la proprietà privata. C'è una bella differenza, per cui non ha bisogno e non è mia intenzione difendere Trump. Però,
certo.
Però il messaggio avrebbe un senso, il problema è a monte, il cacchio di paese che si ritrovano e il tipo di razzismo dilagante che c'è, specialmente in certi ambienti, e spesso da parte di chi dovrebbe invece moderare problematiche, tensioni di ordine sociale, razziale, economico, eccetera, cioè la polizia, chi è sul campo. Questo è il problema drammatico.
Tra l'altro, caso Twitter ha usato due pesi e due misure, perché non ha fatto la stessa cosa che avrebbe fatto con me. Nel mio caso mi avrebbe cancellato il tweet e me l'avrebbe nascosto. Nel caso di Trump ha messo una copertura al tweet, per cui uno deve schiacciare visualizza, dopo aver letto che questo tweet ha violato le regole sull'esaltazione alla violenza. Abbiamo deciso di non oscurarlo perché potrebbe essere di pubblico interesse.
Okay.
E comunque sia, ha lasciato il messaggio visibile da questo punto di vista.
Che è una...
Sì, ma tra l'altro Trump non è che nel tweet non ha fatto neanche riferimento alla polizia, e considerando la situazione delle armi negli Stati Uniti, nulla vietava al primo imbecille
nulla tranne la legge.
Però nel momento in cui uccidi qualcuno, ok, però per evitare che qualcuno si sarebbe fatto male, quello voglio dire, nulla vietava al primo white trash di prendere l'M16 che ha nel garage e di uscire ed eventualmente uccidere o far del male a qualcuno. Su incitamento del presidente degli Stati Uniti, perché il presidente degli Stati Uniti non parlava di National Guard inizialmente.
Perché quel tweet, secondo te, potrebbe essere interpretato come
certo,
white supremacist, siete liberi di tirar fuori le vostre pistole. Mi sembra un'interpretazione un po' estensiva del tweet, però va bene, se vogliamo intenderlo così ci può...
La fan base di Trump
Sì, sì, per carità, va bene. Ottenuto, qual è il risultato? Cioè, se la necessità di Twitter è quella di limitare la circolazione, le parole sono to not enable, cioè disabilitare, disinnescare l'incitamento alla violenza, missione fallita. Perché nel momento in cui tu metti di fronte al presidente degli Stati Uniti l'account Twitter più, praticamente l'account Twitter più famoso del mondo, un'etichetta con scritto non cliccare qui perché questo tweet incita alla violenza, qual è il risultato? Che la gente dice la violenza no, non lo clicco? Oppure il risultato è che lo clicca ancora più gente di quello che avrebbe cliccato e ne parla tutto l'universo, compresa la stampa, e quindi la stampa ne parla male, lo denigra, ma i famosi white supremacist eccetera sono ancora più incazzati e ancora più arrabbiati e ancora più complottisti e inneggiano no? Io credo che il risultato sia esattamente l'opposto.
Beh, c'è da dire anche che quell'account ha già di suo una visibilità enorme, no?
Certo.
Non so quanto possa essere amplificata di suo da una policy di questo tipo. Credo che quello che si sia aggiunto al dibattito sia uno scontro diretto che prescinde dal tema specifico violenza o non violenza, ma dal fatto che comunque per la prima volta la piattaforma verso un esponente pubblico si è messa di traverso.
È benzina sul fuoco.
Sì, da quel punto di vista infiammi veramente il dibattito, sì.
È in visita sul fuoco. Zuckerberg cosa ha detto?
Zuckerberg ha fatto una mossa veramente da campione.
Tenetemi perché... fuori, io non ne voglio sapere niente.
Però,
io devo pagare bollette.
Presente il calciatore quando alza le mani.
Io non sono neanche veramente un social network in realtà.
La mossa da campione di Zuckerberg.
Internet,
del
io
fatto che
mai visto.
Faccio l'elettricista.
Ho un Nokia 3210. E la mossa da campione di Zuckerberg che è andato a fare questa intervista in cui fondamentalmente ha detto noi su Facebook queste cose non le facciamo.
Che su Fox schifo. News.
Esatto.
Fox si è tappato il naso.
Esatto. Ma tanto è un robot, quindi ha disabilitato l'olfatto. Allora, il fatto è che Fox News è il daily briefing del Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti passa, dopo aver passato le ore su Twitter o probabilmente anche in multitasking, passa il resto del tempo su Fox News a informarsi di quello che succede nel mondo. Fox News, il canale della Fox, delle news di Fox, è il canale delle news dei conservatori americani. E Trump appunto si informa ed è provato, perché ci sono state delle volte in cui Fox News usava delle espressioni la mattina e dopo mezz'ora Trump le twittava usandole e quindi niente, è andato su Fox News a parlare di questo, che è letteralmente come avere un canale aperto con il presidente degli Stati Uniti. Quindi Trump voleva essere visto da Trump ancora prima che dal resto,
diciamo,
del mondo.
O quello o gli mandava un tweet. Il citofono. La seconda mi sembrava poco carina.
Esatto, c'era anche il citofono, il video citofono della Casa Bianca. Era la stessa cosa. E vabbè, e quindi il nostro buon vecchio Zuck si è smarcato. L'ordine di l'executive order di Trump ha fatto un po' inorridire mezza websfera. Anche se anche quello non è l'interpretazione dell'executive order. E anche quella è stata molto capziosa e molto di parte. Allora, se dobbiamo parlare di fake news, dovremmo mettere l'etichetta con i link alla correzione e anche a tutti i commenti sull'executive order, perché l'executive order di Trump non dice adesso tolgo tutte le protezioni alle piattaforme in modo, ma ha detto i casi sono due: o le piattaforme sono neutrali e allora non fanno nessun intervento di censura, oppure nel momento in cui loro decidono che certe cose sono da censurare e altre no e si rendono arbitri, allora loro diventano responsabili. E io in questo gli do ragione, in solo questo gli posso dare ragione a Trump. E ha un senso, perché nel momento in cui tu dici io sono solo un ripubblicatore e non voglio nessuna responsabilità, devi lasciar passare tutto e lasciare che sia il mondo a filtrare. Nel momento in cui tu dici io ho bisogno di essere filtrato e dici questo è il feed, lo Stato incarichi della gente di filtrarlo, Io posso capire che non voglio le responsabilità, ma nel momento in cui io decido questo viene filtrato, questo no, questo passa, questo è violenza, questi sono pedofili, questi non sono pedofili, questo eccetera, secondo me è giusto che a quel punto se ne assumano la responsabilità.
Quindi posso mettere quello che voglio su Twitter?
No,
anche materiale protetto da copyright?
In questo momento no.
O arriva l'Europa?
Ma secondo me non dovrebbe essere Twitter a farlo, se non vuole la responsabilità. Io non propendo per uno o per l'altra.
Ma non è proprio l'articolo 13 dell'Europa che va un po' contro questa logica?
Lo ripeto. L'Europa, in un certo verso, sbaglia perché afferma un principio e poi afferma il contrario del principio. Non puoi dire che la piattaforma deve... Non parliamo di Trump, non parliamo di pedofili, parliamo di copyright. Io non posso dire che la piattaforma deve filtrare le cose del copyright lei e poi dire non è responsabile delle cose del copyright. E non lo dice, infatti. Se io ti do il... ti metto, ed è sbagliato secondo me, nelle condizioni di essere arbitro, questo è giusto, questo è sbagliato, poi devi avere la responsabilità di seguirla, la responsabilità di rispondere delle tue azioni. Allora, tu hai detto che questo è copyright e questo no, guarda che non è vero, tu hai favorito Pinco Pallo e non Pinco Pallo e sei perseguibile in tribunale, perché hai permesso a queste persone di pubblicare robe che erano protette dal copyright, la legge prevede che tu invece lo controlli, non l'hai fatto, sei punibile, oppure tu hai tappato la bocca a questi dicendo che invadono, che rompono il copyright, eccetera, ma non è vero, l'hai fatto, hai infranto la legge e quindi ti possiamo portare in tribunale. La stessa cosa, secondo me, se dici che è Twitter a decidere che cosa è pubblicabile o che cosa è giusto e che cosa è falso in un momento di campagna elettorale, allora deve essere lui. Io sono il contrario. Io penso che se noi vogliamo un filtro non debbano essere le piattaforme a farlo. Penso che, ed è assolutamente implementabile, ci debba essere un filtro, come fosse un canale, un output, che da una piattaforma finisce a un controllo che sia di ordine governativo, di ordine sociale, di ordine del popolo. Sono social network. Cosa vuol dire social network? Social network vuol dire che sono una cosa che ha a che fare con la società, che interferisce con i meccanismi della società. E in una democrazia tutto quello che interferisce col funzionamento della società deve essere in qualche modo diretto dalla volontà popolare, intermediato col voto, il controvoto, i cazzi contro cazzi, ma a un certo punto deve rispondere al popolo. Se no, non è più una democrazia. Se noi decidiamo che gli strumenti più potenti per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti, tra virgolette, uomo più potente del mondo e anche più pericoloso del mondo, mm-hmm, se vogliamo.
Direi un bel lapsus, ma...
Se, decisamente. Se questi strumenti sono in mano al privato e non sotto il controllo della società, non parliamo più di una democrazia, non parliamo più del popolo sovrano, parliamo di società private sovrane.
Sì, no, quindi non ho capito, ti stai immaginando un Reddit?
Io mi sto immaginando, delle strutture di emanazione della magistratura che hanno il controllo su quello che è il filtro lì dentro, perché sono arrivati a un punto tale di potenza nei confronti della società che io mi immagino una struttura interna. Allora, tu sei Facebook, hai il monopolio di un certo tipo di discorso, Twitter anche, hai un potere sulla società lì dentro, come c'è l'ufficio del direttore dell'FBI che l'hanno pizzicato più volte a girare lì dentro col suo ufficio, sì, personale dentro. Penso che ci debba essere un ufficio, anzi una room con un ufficio dove ci sono uno o più magistrati e ci sono dei dipendenti Facebook che non rispondono a un manager di Facebook o di Twitter, ma che rispondono a quel magistrato e che dà le linee guida per decidere che cosa è e che cosa non è. E quella carica di...
Quanti miliardi di persone ci devono essere in questa stanza?
Non ho la più pallida idea, ma quello che fa Twitter con dei dipendenti propri può farlo con quelli che sono dei dipendenti statali. Perché se lo fa Twitter e ha abbastanza persone per farlo in maniera gestita privatamente, penso che lo stesso numero di persone sia fattibile. Possono essere anche dipendenti di Twitter, ma non rispondono a Twitter. Rispondono, per quello che riguarda la loro attività editoriale, perché questa è un'attività editoriale, a un controllo di tipo della società. emanazione della società del potere sovrano.
Mi sembra uno scenario molto cinese quello che stai descrivendo. Uh-huh. E poi soprattutto, cioè io adesso la prima cosa che mi è venuta in mente sono i famosi moderatori dei video di Facebook.
Non è cinese per un motivo, Michele. Non è cinese per un motivo. Perché chi fa la censura in Cina non è eletto. Arriva da finte elezioni ed è praticamente ed è in potere a vita. Dalle nostre parti, non parliamo di magistrati perché hanno un certo tipo di impostazione, negli Stati Uniti un certo tipo di magistrati sono una carica elettiva, vengono eletti dal popolo. Sì. Da noi dovrebbe essere la stessa cosa in un certo modo, non la è, ci sono una serie di degenerazioni, non è questo il posto di cui parlarne, ma in qualche modo
sono dei censori elettivi. Nel momento in cui il censore elettivo può anche decidere cosa censurare,
è quello che dico,
perché se
non
viene,
deve
se
essere
viene
una censura, non deve essere una censura, deve essere quello che ha fatto Twitter, mettere l'etichetta e possibilmente che porta un contenuto non di parte. Guarda che qui ti diamo delle informazioni in più per farti la tua idea su quello che ha detto Trump, e chi seleziona queste cose e chi decide dove mettere quell'etichetta è un'emanazione della volontà popolare. Questa secondo me
Twitter
è una...
Twitter però
fa
anche censura pura, nel senso che fa banning, shadow banning, cioè cancella i contenuti,
E allora lasciamo tutto com'è? Quindi è già
rischia di diventare censura, come diceva Michele, rischia di diventare un qualcosa che va oltre.
Per cui se la fa Jack Dorsey va bene, se invece la fa un magistrato è censura.
Però se la fa Jack Dorsey con un criterio diverso da quello che fa adesso, potrebbe essere una situazione
ma
migliore.
Ma è ovvio che Jack Dorsey, il criterio per cui la fa è sempre quello economico, perché Jack Dorsey ha un lavoro a Twitter, l'amministratore delegato. Lui deve incrementare il valore delle azioni, per cui non risponde a esigenze di ordine, le elezioni devono essere equilibrate, risponde ai suoi azionisti. Se oggi per moltiplicare il valore delle azioni è meglio bloccare le cose protette dal copyright e lasciare le puttanate di Trump, lui farà così. Se tra due anni sarà il contrario, lui farà esattamente il contrario.
Cioè, ma il censore elettivo, anche lui ha un consiglio di amministrazione che sono i suoi elettori alla prossima elezione.
Ti ripeto,
cioè, la politica degli ultimi anni ce lo insegna.
Non ho capito.
Io credo infatti che il punto sia spostare il pubblico più sulla fonte di riferimento che sul modo di censurare, tra virgolette, o comunque di identificare. Cioè, la fonte deve essere pubblica, no? Non deve essere di parte, schierata. Che sia poi un tweet corretto o un tweet sbagliato.
Aspetta, Giulio, in che senso la fonte deve essere pubblica? No?
La fonte
di
riferimento
per Stato.
No, deve essere. No, ad esempio l'agenzia di stampa. L'agenzia di stampa è in teoria cronaca pura. No? Prima del commento. E allora a quel punto, che sia giusto o sbagliato, vuoi saperne più su questo argomento? La fonte oggettiva è questa.
Okay.
E ti indirizzo
senza i commenti.
Parte.
È giusto. Quello è un altro elemento.
Secondo me potrebbe essere quello il taglio.
Comunque è un problema intrattabile. È un problema intrattabile.
Sicuro.
C'è un bell'articolo, io non l'ho messo nelle cose perché è uscito, almeno a me è arrivato 5 minuti prima dell'inizio della diretta, di Luca Sofri. E che lo esprime in maniera molto, molto diretta. Fondamentalmente è un problema intrattabile. Perché abbiamo permesso di costruire dei monopoli sul controllo della nostra vita sociale, della nostra società, del meccanismo di funzionamento della società. In qualche modo andrà ovviato. Oggi funziona male, funziona malissimo, e ci sono le premesse perché possa funzionare in maniera ancora peggio e più catastrofica di quello che sta succedendo oggi. E poi è vero, probabilmente ogni soluzione, ogni alternativa ha delle problematiche diverse, però qualche cosa bisogna fare, perché secondo me siamo oggi, il pendolo è andato troppo verso il controllo privato del funzionamento dello Stato, di una cosa pubblica. Negli Stati Uniti, prima di tutto, ce l'abbiamo davanti agli occhi, ma questo avviene in tutto il resto del mondo. E poi che sia diretto o meno da censure politiche o economiche dipende dalle declinazioni che assumono nei vari paesi. Sei tu, no, Michele, che avevi messo quella là, YouTube che censura gli insulti contro il Partito Comunista Cinese.
Il Comunista Cinese, sì,
ecco,
esatto.
Perché poi è difficile anche inquadrare queste cose, perché quando insultano Trump è più facile essere simpatetici, quando insultano il governo cinese è più di no
dipende se sei il governo cinese, ti incazzi.
appunto
però scusa, lasciami dire un'ultima, anzi sarebbero due cose, però cioè il primo punto è secondo me molto una bella metafora è quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti è quello che vedevamo su Hong Kong fino a qualche mese fa. Ah, che figata, si stanno ribellando a Hong Kong, ah, stanno dando a ferro e fuoco mezza città, bravi e libertà. Nel momento in cui il looting inizia e le devastazioni iniziano negli Stati Uniti, facciamo entrare di mezzo la Guardia Civile. Le motivazioni non è che...
Le motivazioni posso, sono...
quelle di fondo. Le motivazioni non di sono fondo così sono... sbagliate nessuno delle due, perché da una parte hai la violenza contro gli poliziotti, dall'altra hai una richiesta di democrazia.
A Hong Kong non... le modalità delle proteste della rivolta... non le conosco a fondo, ma non ho letto di saccheggi, di looting, appunto, di sciacallaggio, di vetrine assaltate, eccetera.
C'è stato.
Qualcosa ci può essere stato, ma non è stata una cosa così. Ecco. Però, per carità, tutto è
e
da...
poi scusa, l'altro punto che volevo fare, noi non dovremmo star parlando di questo, cioè se Trump non fosse stato Trump, noi non staremmo parlando di questo oggi. Se ci fosse stato un presidente che avesse parlato in maniera istituzionale come il 95% dei politici che ci sono adesso, noi non staremmo parlando di questo problema, ci saremmo fermati a quando Twitter faceva il fact checking e continua a farlo sul coronavirus, e lì sì ne abbiamo parlato. Ma come dire, non c'è stato tutto questo.
Però non c'è una legge che dice che i cretini non possono essere eletti. Anzi, la legge dice che chiunque, anche un cretino, può essere eletto. Per cui tutti gli altri meccanismi,
sia cretino Trump, stiamo dicendo.
Ci mancherebbe. Tutti gli altri meccanismi.
Anzi, lo salutiamo che ci ascolta.
Devono contemplare la possibilità che ci sia un cretino su Twitter che dice delle cose da una posizione istituzionale in una maniera non istituzionale. Poi, certamente, se mio nonno avesse le ruote, io sarei presidente degli Stati Uniti, ma è un altro discorso.
Grande timeline, viviamo in una grande timeline.
Cosa vuol dire viviamo in una grande timeline? Non l'ho capita.
In una grande, la timeline, sai, quel concetto che c'è nei fumetti,
la continuity.
Esatto, la continuity, la timeline, come la vuoi chiamare. Viviamo in una timeline meravigliosa.
E deve ancora iniziare giugno.
Io di sto periodo...
Siamo ancora in H1.
Io c'ho una timeline molto confusa in sto periodo, con tutte le serie televisive che parlano di viaggi nel tempo, ho perso la bussola, non ci capisco niente. No. Abbiamo finito di vedere... Com'è che si chiama? Travelers, non so se avete mai visto Travelers.
No. Mi manca. Merita?
Non lo so. Sì, abbiamo passato delle piacevoli ore a guardarlo. Però sono quelle cose che ogni tanto ti lasciano un po' confuso, ecco, eccetera. Di viaggi nel tempo dovrebbe essere vietato, altro che Twitter e la censura. Le serie televisive non dovrebbero avere il diritto di parlare di viaggi nel tempo, a meno che non ci sia Michael J. Fox tra i protagonisti, oppure Stephen Moffat tra gli showrunner. Punto, finito. Su questo non si discute. Due minuti, lasciateci ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Perché? Prima di tutto perché è facile da usare. Non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo delle vostre pagine i vari elementi. Immagine, gallerie, portfolio, player audio, si posiziona tutto con un click del mouse. E poi funziona da solo. In termini tecnico è fully managed. Che cosa vuol dire? Che non ci dobbiamo sbattere per la manutenzione. La manutenzione lo fa lo staff di Squarespace. Controlla che non venga infettato dagli hacker, che sia sempre aggiornato, che le tecnologie siano appunto aggiornate al passo coi tempi. Lo fanno tutto loro, la banda, non la banda, vado offline perché ho troppi visitatori. No, tutto loro fanno. Noi dobbiamo solo occuparci di scrivere contenuti e inserirli nel sito con tastiera e mouse. Il sistema poi comprende gli strumenti per la realizzazione di negozi online completi. teresamedeossi.art, mi sembra che mi abbia scritto che ha aggiunto anche il negozio, me lo controllate al volo, mi sembra che abbia aggiunto anche lei un carrello, un negozio online, ci sono carrello, inventario, carta di credito, tutto, li spostate come al solito dalla palette nella pagina dei vostri contenuti del vostro sito. E poi ci sono design unici e originali con opzioni di personalizzazione che fanno sì che il vostro sito sia bello, professionale come tutti i siti di Squarespace, ma anche unico, come perché perché avete le opzioni di personalizzazione e quindi diverso da tutti gli altri siti ostati su Squarespace. Problemi di qualsiasi tipo, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace e non da un call center in giro per il mondo, a disposizione sia per chi paga, gli utenti paganti già abbonati, sia per chi è in trial gratuita, perché sì, c'è la trial gratuita, squarespace.com/digitali, andate e provatelo, provate per qualche settimana completamente gratis senza mettere la carta di credito, per cui quando decidete che non vi interessa ve ne dimenticate, lo chiudete e finita lì. Ma se decidete che fa per voi, e io ne sono convinto perché almeno una o due volte nella vita a tutti succede di aver bisogno di un modo veloce e pratico per fare qualcosa di bello sulla rete, ebbene quando decidete che fa per voi utilizzate il codice coupon digitale che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E allora facciamo i complimenti a Tim Cook, che ha detto che ha scritto una bella lettera dicendo che questo è un momento critico per gli Stati Uniti, doloroso perché ci sono dei problemi irrisolti nella società ed è quindi è brutto, bisogna stare eccetera, dopodiché ha sprangato tutti gli Apple Store, ha chiuso tutti gli Apple Store, stai con gli assi davanti, come dire, io non voglio saperne di queste
persone. Ma la protezione intorno al cubo,
noi ci sterilizziamo. Black Lives Matter, ma anche iPhone è importante.
Esattamente,
no?
Quindi... noi ci sterilizziamo. Credo che questo doppio comportamento dica molto molto dei vertici attuali di Apple. Torniamo all'argomento principe di queste settimane. Siamo immuni,
ce l'abbiamo fatta ragazzi,
siamo immuni, nel senso ci abbiamo immuni, si può installare immuni, non è attiva se
campioni
non
del mondo,
se non da dopodomani in 4 regioni.
Sì. Avete... allora io ti dico, l'ho installata, mi sono registrato e mi dice protezione attiva.
Ti sei registrato?
Come ti sei registrato?
No, esatto, registrato.
No, ricordo che così, spiega
così,
però
scaricato quello che abbiamo fatto settimana scorsa. Ho cliccato avanti su tutte le cose. Metti il numero di carta di credito. No, vabbè, ho quello fatto lì. Tutto l'onboarding. Okay, tutta la parte dell'onboarding. Ho messo Lombardia e mi dice che è attiva l'exposure notification. Però in teoria dovrebbe essere.
Non ti ha detto che c'hai il virus?
Attiva, non saprei dire.
Non ti ha detto che
no,
sei malato?
No, per ora no. Domani mattina.
L'SMS vi è arrivato?
No, per fortuna no. Quella è stata un'eccezionale anteprima di come saranno queste cose. È arrivato un SMS, non una notifica in questo caso, ad alcuni milanesi con la notifica di: gentile signora, lei risulta caso di contatto di coronavirus, se ne stia a casa isolato e poi ci pensiamo noi, si provi la febbre. Con gente che si è cagata giustamente in modo sacrosanto.
Anche solo. Perché non c'era poi un numero da chiamare per avere maggiori chiarimenti, ovviamente, nella migliore tradizione della pubblica amministrazione italiana.
Poi per fortuna il giorno dopo scusate il disagio, abbiamo mandato il numero per...
Scherzo,
se questa è la preview di quello che sarà l'app Immuni, mamma mia, anche se non c'entra niente con Immuni sto SMS, però.
Abbiamo un tweet di Green White Blue, che è un nostro ascoltatore, mm-hmm. che dice: installate Immuni, mi promette giuri in giurello che non usa il GPS, verifico che l'app non ha accesso al GPS da settings, è così. Spengo a questo punto GPS di mio e l'app piange e si disattiva. Dice che per forza il GPS deve essere attivo anche se usa solo Bluetooth. Questo su Android. Michele?
Potrebbero essere sullo stesso permesso. Come? Sullo stesso...
Puoi fare la prova? API. Tu che hai installato su Android riesci a fare la prova?
Però la sto usando come webcam.
Ah, ok, ci mancherebbe. Scusa.
Sono impossibilitato.
Il gruppo Alan Ford, il gruppo TNT... Noi, se facesse lo streaming video più o meno sarebbe conciato come noi, va bene, d'accordo.
E diciamo che il GPS inteso come segnale satellitare e il permesso di posizione, cioè ricavare dati da Bluetooth, Wi-Fi e altre cose strane, sono diversi, per cui
non dovrebbe essere lo stesso permesso, no?
Se apri il bello di avere le applicazioni in open source, che se apri il GitHub di Immuni e cerchi location, trovi che importa il location manager e un'altra serie di cose. Quindi qualcosa per il location serve.
Ok,
poi
non ho letto commenti a riguardo e sinceramente la base di il sorgente per Android non l'ho neanche aperto, ho guardato un po' di roba di quello di iOS e vabbè, vediamo
c'è un bell'articolo su D-Day che leggevo pochi minuti fa, in cui praticamente dicono che hanno fatto vedere il codice sorgente di Mooney di entrambe le parti, di back-end e di front-end di applicazioni ad alcuni sviluppatori, e il commento medio è: non si poteva fare meglio. Poi ci sono le diatribe, era meglio se la scrivono in Java che in Python, però...
Sì.
Commento di D-Day
sul sorgente per iOS sono d'accordo, sembra fatto che poi non si potesse fare meglio, non esiste un software che non si potesse fare meglio, che sia fatto molto bene non c'è dubbio, ci sono alcune scelte vagamente discutibili. Stavo guardando, è stato pubblicato alla fine anche il back-end.
Sì, qualche giorno dopo
la
puntata.
Pubblicato. Sì, lo vedo. Inizierò ad andare a vedere anche questo. Interessante. Va bene. Non rimane il dubbio che sia un meraviglioso sistema software client e server per fare buchi nell'acqua, come dicevo in precedenza. Vedo dall'utilizzo in giro per il mondo chi ha già implementato, paesi che hanno implementato, generalmente chi poi è in prima linea si ritrova a generalmente commenta e dice: siamo riusciti, cos'era in Australia che dicono abbiamo beccato un malato con l'app di contact tracing, probabilmente era un falso positivo era due volte falso e quindi era vero e soprattutto il discorso che non si fa in Italia e che all'estero inizia a essere un pochino più capito, sia dove si utilizzano app che dove non si utilizzano app, che il problema sono il numero di tracciatori umani, perché Immuni è uno strumento che sia per fare buchi dell'acqua o trovare persone infette, lo vedremo, ma lo strumento deve essere poi utilizzato da esseri umani, non esseri umani che portano in tasca il telefonino, ma esseri umani che poi dai dati che escono dal telefonino, dalle telefonate, io ho avuto la cosa, io sono malato, io cosa eccetera, riescono a estrarre dei dati agibili, azionabili, come dire, cioè persone che utilizzano anche i contatti dell'app, ma soprattutto interviste, telefonate, eccetera, per andare veramente a identificare le persone malate, bisognose di cure e di quarantena per proteggere i familiari e i contatti. E questo da noi non è stato fatto. Io non so quanto negli altri paesi, però io non so se nella discussione
Germania
pubblica...
Germania e Corea del Sud...
No, vediamo sì. i numeri. Non so se c'è stata una discussione pubblica. Da noi non c'è stata né la discussione pubblica sull'utilità di questo, né... numeri. Negli altri stati io non so la discussione pubblica, ma vedo numeri, 200.000 scrutatori, 200.000 tracciatori, 1 milione di tracciatori, un tracciatore ogni 10.000 persone. Questi discorsi non sono stati fatti e non si è c'è un bando, c'è un concorso, ma non si è capito chi, come, con che tempi, eccetera. Per cui, di nuovo, un'altra conferma, solita soluzione all'italiana, vi facciamo vedere che abbiamo fatto qualcosa.
Ah sì, scoordinato da una politica coordinata, che è un po' il tema che commentavamo anche nelle ultime puntate, l'idea proprio di mettere in piedi una soluzione tecnologica che però poi effettivamente non viene sostenuta da nessun tipo di supporto. E quello che poi mi colpisce è il fatto anche che, come diceva Michele, nelle informazioni di rilascio graduale dell'applicazione non si è neanche segnalato che per adesso funziona solo in alcune regioni, finirà il beta test, poi successivamente verrà resa disponibile in altre parti, sì. Cioè non ne hai neanche evidenza, a meno che tu non ti formi da solo, quindi magari vai anche, cioè c'è anche il rischio che in questa fase che l'hai lasciata disponibile in una regione non abilitata, tu ti senti sicuro, vai anche magari in situazione a rischio, non viene notificato, e quindi salta anche tutto il meccanismo. 2 settimane sono tante tra un rilascio e un'abilitazione, considerando che poi il 3 apri al viaggio tra regioni, quindi veramente timing veramente assurdo.
Ah sì, quei 60.000, come erano gli assistenti civici, se solo fossero stati indirizzati a fare del contact tracing fisico.
Certamente, non c'è dubbio. E Ho letto una notizia, invece ve l'ho segnalata con la spunta perché è interessante, anche se la prende un po' alla larga, sul comportamento in Veneto. Il Veneto è partito malissimo e poi ha fatto un exploit, ha fatto una figura egregia, perché è partito come primi contagi, anzi in certi paesi c'era uno sfogo dell'epidemia che faceva pensare al peggio. La Lombardia è partita praticamente in contemporanea, forse una settimana dopo il Veneto, però l'incendio in Lombardia poi è divampato e ha provocato quello che abbiamo visto, e il Veneto è scomparso dai radar dei telegiornali e in qualche modo hanno. Oggi io ho assistito un po' alla polemica, perché nel mondo della sanità è da qualche settimana che viene un po' fuori la polemica che c'è tra Crisanti, Zaia, su chi si attribuisce i maggiori meriti, però effettivamente che ci sia stato un comportamento virtuoso non c'è dubbio. Da questo articolo, da questa intervista a Crisanti, viene fuori però che per vincere, per avere questo risultato eccezionale, di fatto hanno forzato la mano alla legge. Cioè hanno fatto una cosa che con la legislazione attuale della privacy è assolutamente illegale. Cioè hanno preso tre database, uno di sanità, uno di contatti positivi e uno di ordine pubblico, credo di polizia, residenze, robe del genere, li hanno ficcati tutti dentro un unico computer, li hanno incrociati, li hanno collegati per ovviamente campi correlati, e di cui hanno estratto una marea di dati che hanno permesso ai tracciatori di andare a recuperare malati e contatti dei malati. Effettivamente il risultato è meraviglioso. Il metodo pone una serie di punti interrogativi. Ovviamente qui Crisanti dice: eravamo nell'emergenza, o così o morivano un mucchio di persone, ci siamo permessi di infrangere la legge. È uscito questo articolino, questa intervista sul Corriere della Sera. Io per ora non ho visto seguito, non ho visto commenti. Io penso che in un paese sano invece un dibattito su questo sia doveroso. Cioè, che si fa?
Sì, ma anche
si fa finta di niente?
Certo.
Punisce? Si dice è stato un errore, è stato una cosa contro la legge, facciamo un processo, li perdoniamo, e un giudice dirà: va bene, c'era l'emergenza, avete fatto una cosa contro la legge, adesso rivediamo la legge e mettiamo dei meccanismi di fail safe che in caso di un'emergenza del genere ci siano delle scappatoie per fare una cosa del genere. E è molto difficile anche qui prendere una decisione, no? Alla fine dei conti, se tu infrangi la legge per fare qualcosa, non so, per salvare delle vite, tu prendi un bazooka e spari a un rapitore di bambini, salvi i bambini, ma a processo ci vai. Poi il giudice, c'è un meccanismo, ti dice legittima difesa, stato di necessità, eccetera, eccetera, per cui dice: va bene, ti do 3 mesi con la condizionale giusto per far vedere che hai fatto una cosa sbagliata, ma in realtà è cosa, no? Però il processo lo fai. Qui è un crimine meno grave che sparare con un bazooka? Certamente. Però parliamo di, allora vale tutto, c'è un'emergenza, situazione di terrorismo, prendiamo tutte le banche dati che ci sono in Italia, tutti i dati che hanno le telecom, le banche, eccetera, e le mettiamo insieme, c'è una situazione di emergenza, fine della privacy. Ci vorrà un limite a questo tipo di comportamenti.
Sì, sono d'accordo. Anche il tema del, voglio dire, della morte assistita, biotestamento, eccetera, comunque genera processi su cui poi eventualmente si può fare anche riferimento in caso di leggi. Quindi è chiaro, in una situazione speciale è corretto il fatto che ci si possa interrogare su procedure non a norma, ma lo stesso processo deve anche eventualmente permettere l'approfondimento se la norma sia già corretta, si possa evolvere in qualche modo, o che comunque ci sono aree di miglioramento. Quindi su quello il dibattito deve essere comunque seguito da un processo laddove c'è un'evidenza giudiziaria. È chiaro che in questo momento, vedendo quanta impreparazione c'è anche nella gestione ordinaria dell'efficienza rutinaria, voglio dire, sulle cose legali, figuriamoci a giudicare quelle che hanno avuto successo in maniera illegale. Cioè, il punto di partenza che non crea il dibattito, secondo me, è il fatto che anche il dibattito sano sta avendo fatica a evolvere. Due modelli, uno come quello della Lombardia e stiamo ancora così, uno come quello del Veneto e siamo in un altro modo. Ovviamente l'opinione pubblica tende a sottovalutare il Veneto, nonostante poi ci siano aree dove invece ci sarebbe da approfondire assolutamente in una situazione normale, che normale purtroppo non è.
No, normale decisamente non è, però insomma, allora, poi dalle emergenze bisogna emergere più forti, no? Ci vorrebbe far rientrare nella normalità la prossima emergenza con dei meccanismi che permettano a questa gente di lavorare, ma senza allargando lo spettro della legge a dei casi, ma molto definiti. No? Certo, vai da un magistrato.
Anche per tutelare loro stessi, perché voglio dire.
Ma certo, ma tu, loro stessi e i diritti dei cittadini. Tu sei l'epidemiologo, sei il capo della sanità di una regione, hai questa necessità. C'è una procedura di emergenza, tu vai da un magistrato prende la tua richiesta, la firma, è un atto pubblico, resta lì, tu hai spiegato quelle che sono le tue necessità di emergenza, il magistrato magari convoca in emergenza un perito che gli spiega che cosa vuol dire e cosa non vuole, due periti, un epidemiologo e un esperto di informatica, quello che vuole, prende una decisione e rimane un verbale, dice abbiamo fatto un'eccezione per la situazione di emergenza.
Lo si fa per le intercettazioni.
Certo. Di fatto è un'intercettazione.
Di fatto
è su larghissima scala, ma è un'intercettazione.
Assolutamente.
Va bene, due minuti per ringraziare i nostri produttori esecutivi. I produttori esecutivi sono quelli che rendono possibile Digitalia. I produttori esecutivi siete voi. Se ascoltate Digitalia con regolarità, vi chiediamo di contribuire. Digitalia si assaggia come una trial gratuita, come quella di Squarespace o del software che scaricate. Vi chiediamo di assaggiarla con gusto, di valutarla, ma poi se entra a far parte della vostra scaletta settimanale di intrattenimento e informazione, vi chiediamo di contribuire per permettere a chi arriva dopo di voi, tra un anno, tra due anni, tra tre anni, di trovare ancora una Digitalia con cui arricchire le proprie conoscenze e trovare magari anche un po' di intrattenimento. Esiste da 11 anni Digitalia, il modello ha funzionato, chi è arrivato prima di voi ha fatto funzionare per 11 anni questa cosa, se siete nuovi vi chiediamo di contribuire anche voi. Se siete morosi da 11 anni c'è l'amnistia, ma per cortesia d'ora in avanti dateci una mano. Davvero, noi esistiamo perché esistete voi, cari produttori esecutivi, è un'equazione molto molto semplice, un'equazione lineare. In cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo nel nostro episodio e in trasmissione. Francesco, ci pensi tu questa sera?
Ma con grandissimo piacere.
Colpa mia.
Allora ringraziamo donazione singola da un euro,
prego,
Luca Polignano.
Si è frizzato Francesco.
No, io lo sento benissimo. Quindi.
Io ho sentito partire un eco precedente.
Sì, hai molto ritardo, non so perché, ma hai molto ritardo. L'eco è un problema tecnico mio, ho sbagliato io una cosa, ma a te è arrivato con almeno 5 secondi di ritardo. Non so perché, dobbiamo capire questa cosa.
Mistero misterioso. Allora, proviamo comunque. Ricominciamo a ringraziare le donazioni singole da un euro di Luca Polignano e le donazioni singole dei nostri due perpetual executive producer, entrambi da un euro, Manuel Zavatta e Davide T.
Grazie carissimi, grazie di cuore.
Ringraziamo anche la donazione singola da 3 euro di Claudio T e tutte le donazioni ricorrenti di 3 euro ogni mese, che iniziano con quella di tre trattini, Franco Santini, Nicola Bisceglie, Michele Mondora, Ivan Anselmi, Ivan Vannicelli, Matteo Rosina, Enrico Bertoli, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Paolo Boschetti, Roberto Esposito e Diego Venturin.
Grazie, grazie di cuore.
Donazione singola da 5 euro, ringraziamo Ruben Guastapaglia che ci scrive anche un messaggio. Un modesto contributo per il vostro stupendo lavoro. Siete degli eroi. Grazie mille Ruben, decisamente.
Gli eroi sono altri, dai, noi lavoriamo, ci impegniamo e lavoriamo, decisamente.
Grazie Ruben. E ringraziamo anche le donazioni ricorrenti di 5 euro al mese che ci portano Adriano Guarino, Douglas Whiting, Dardi Massimiliano, Pier Francesco Urbano, Mauro Schiavon, Stefano Augusto Innocenti, Riccardo Odone, Marco Zambianchi, Simone Zannoni e Matteo Molinari.
Grazie di cuore a tutti, grazie davvero.
Donazione singola da 8 euro ci arriva da Andrea G e da Mirko F.
Mitici.
Entriamo nella zona dei grandi produttori della puntata 526 con due donazioni singole da 10 euro cada una da parte di Giancarlo Melisi e Fabrizio Rubino.
Grazie.
Ringraziamo anche le donazioni ricorrenti da 10 euro ogni mese di Andrea Giovacchini, Maurizio Galluzzo e Tre Trattini.
Grandi produttori, sempre nel nostro cuore.
E infine il lead executive producer di questa puntata con una donazione di 15 euro è Massimiliano C, che ringraziamo tantissimo, lui così come tutti gli altri.
E ci mancherebbe. Massimiliano, Maurizio, Andrea, Fabrizio, Giancarlo, davvero grazie di cuore, ma grazie a tutti i produttori esecutivi. Noi siamo qui, abbiamo la possibilità di esprimerci, la possibilità di lavorare tutta la settimana a raccogliere notizie e lunedì sera a produrre questa puntata, perché ci siete voi. Continuate a farlo, perché Digitalia è davvero uno sforzo di una collettività. Noi continuiamo a lavorare per voi. Ora, dal periodo quarantena abbiamo detto che dobbiamo dare via via sempre più spazio al post-Covid. Oggi ci ha dato un po', ci ha un po' invaso Trump, come si permette a invadere lo spazio delle news e rubarci tutto questo tempo. Però ho visto una serie di articoli interessanti che ci dicono come sta cambiando e come sta, tra Ford che disinfetta le macchine da polizia. Avete presente il meccanismo della Tesla, quello che ti salva il cane, se abbandoni il cane in macchina perché tiene il condizionatore acceso, se vede del movimento non fa. Qui fanno esattamente il contrario,
c'è la, te lo bolle.
La modalità rosticceria, esatto. porta l'automobile a 70 gradi, 60 gradi con il riscaldamento interno per un quarto d'ora, 20 minuti, in modo da sterilizzare il più possibile l'automobile. E beh,
accende l'aria, accende il riscaldamento dei sedili, accende tutto quello che riesce ad accendere.
L'accendi i sigari, certamente.
Fra l'altro chissà quanto consumo, ma
fa anche uscire un po' di benzina, poi fa scaccare la scintilla con la candela, è una sterilizzazione completa. Però Giulio invece mi ha messo una roba sui concessionari di auto, che sta cambiando un po' il panorama.
Sì. Ma allora, sicuramente il mondo dei concessionari e tutto il mondo dell'auto è stato uno di quelli, è ancora uno di quelli più resistenti alla vendita online. In generale il rapporto face to face nel salone di vendita, e quindi conseguente trattativa, prezzo privato, scontistica accessibile molto diversa dal prezzo offerto al pubblico, polizze, accessori, insomma tutto è ancora molto legato al rapporto privato e non divulgabile, che chiaramente per sua politica tiene fortemente lontano il mondo dell'online, e in generale anche le singole concessionarie, proprio per evitare un appiattimento dell'offerta, essendo poi in realtà i singoli marchi rappresentati in maniera diversa sul territorio, l'hanno tenuta sempre molto lontana. In questo periodo, soprattutto negli Stati Uniti, si è cominciato un pochino a dover fare di necessità virtù, e i numeri sono passati da infinitesimali a vendite un pochino più importanti, e cominciano a mettere sulla mappa un po' il commercio elettronico anche sui concessionari. È chiaro che sono dinamiche che in questa fase vanno costruite, no? C'è tutto il tema appunto della scontistica, del prezzo reso disponibile, però se gestito nel modo corretto potrebbe effettivamente migliorare anche un po' la filiera di distribuzione, quello che ha cominciato a fare Tesla, meno scontistica soggettiva, un'offerta un pochino più chiara e con un'offerta che parte già da un prezzo più corretto nei confronti del consumatore, quindi abbassando l'offerta sul consumatore finale, e chiaramente per mettere una relazione anche con l'oggetto un pochino più profonda, meno intermediata dal venditore di turno, che può essere o meno respingente verso una casa automobilistica. E quindi si aprono tante dinamiche, è interessante.
Sì. Difficile capire, so che negli Stati Uniti c'è un lobbismo sfrenato da parte dei concessionari, no? Tesla è stata anche molto, è stata anche citata in tribunale in alcuni stati, perché leggi che imponevano l'obbligo di passare attraverso il concessionario e il divieto per i produttori di vendere in prima persona. Da noi leggi del genere non mi risulta che ce ne siano, però la resistenza c'è. Allora è da capire se dovrebbero essere i concessionari ad affacciarsi sull'online in maniera indipendente uno dall'altra, o le case madri, perché è ovvio che la casa madre rischia poi di, se fa la vendita lei, diventa un po' più difficile, no? I concessionari in questi anni hanno sofferto molto, non so dalle vostre parti, qui ne abbiamo visti chiudere veramente una marea, perché le marche gli chiedono di tenere un magazzino di auto pronte molto, molto ampio, e quindi o si sono consociati o sono diventati molto grandi o sono andati a gambe all'aria, i medio piccoli sono andati tutti a gambe all'aria. Se ancora li trasformi come succede per l'abbigliamento, vado a provare la macchina dal concessionario, gli chiedo un servizio, mi chiedo di farmi il preventivo, mi chiedo di farmi provare come funziona questo accessorio, fammelo provare, fammelo vedere, e poi ordino la macchina direttamente alla casa madre e taglio il concessionario, diventa dura difendere anche quei posti di lavoro, perché no?
No, io credo che sia molto vicino ad altri mercati dove il rapporto casa madre rivenditore è così stretto, no? Pensa al mondo degli orologi.
Sì.
Su quel mondo lì in realtà è casa madre che ti autorizza a te rivenditore di poter vendere online quel marchio, pena se no rimozione della licenza di distribuzione, e in quel caso tu fai delle politiche che comunque vengono sempre concordate con loro, però in generale l'intermediazione credo resterà sempre, anche perché comunque tutta l'accessoristica che ti viene venduta, appunto le polizze in primo luogo, ma tutte le logiche di finanziamento, le possibilità di manutenzione, tagliandi e controtagliandi sono legate al territorio, quindi hanno tutti la convenienza di mantenere quel tipo di relazione. Rendere disponibile, rendere accettabile, autorizzare i concessionari a fare queste politiche online è già un bel passo avanti.
Eh sì, decisamente, decisamente. E beh, vediamo, chi non cambia viene travolto, chi lo sa. Anche gli stadi di calcio cambiano. Francesco, la questione della tifoseria e cos'è?
Sì, questa cosa poteva arrivare solamente dal Giappone. Allora, noi abbiamo già visto in Italia proposte di stadi con le sagome di cartone dei tifosi.
Ah no,
in
Giappone questa invece mi mancava quella delle sagome di cartone.
Sì, c'è stato con addirittura le facce, i tifosi possono pagare per avere la faccia sulla loro,
tipo i videogiochi di una volta che c'era il pubblico sugli spalti, ma se guardavi erano tutti uguali.
Esatto. Invece no, qui hanno la faccia di Franco Solerio al posto 51B, che è il suo, sempre quello, esatto. E invece in Giappone, perché sono sempre un passo oltre a noi, non possiamo negarlo, la Yamaha, quella delle tastiere, delle motociclette e un sacco di altre cose, ha fatto un'app che si chiama Remote Cheerer, per cui da casa, mentre guardi la partita, puoi schiacciare applaudi oppure fischia così.
Okay.
E chiaramente su un sacco di altoparlanti nello stadio, disposti poi, immagino, come le curve dei tifosi, quindi da una parte quelli della squadra in casa, dall'altra quella della squadra avversaria, e quindi tutti e dall'altra parte insomma deve essere veramente un'esperienza strana.
Quindi solo l'audio in questo caso, non c'è il video, non c'è la sagoma del tifoso, ma c'è solo un
allora non un è che non ci sia il video, perché poi puoi farti riprendere e andare, cioè riprendere da casa e finire sui mega schermi, quindi c'è anche l'effetto che stai facendo tu prima.
Mamma mia, vabbè.
Sono giapponesi.
Inizia a preoccuparmi questo mondo post.
Puoi mandare messaggini vocali. Corno.
Cosa potrà mai andare storto?
C'è un articolo sul Sole 24 Ore, se non sbaglio, che dice: il mondo dopo il virus sarà dominato dai robot. E si chiede, è il lavoro umano? Mi sembra un po' catastrofista come titolo, però che ci siano un mucchio di licenziamenti, di layoff, di cambiamenti all'orizzonte, non c'è dubbio. Tu, Giulio, hai intercettato qualche cosa su Microsoft che ha scritto?
Sì, sul mondo poi dell'editoria. Microsoft News è un portale comunque con tutto il mondo accessorio di MSN, comunque da tanti anni che è tra i top siti di informazioni al mondo. MSN ancora è molto forte, soprattutto in Europa.
Ricordiamo che è integrato in Windows 10, quindi chiunque Windows 10 se lo trova
dentro.
Microsoft News, che nel menu start ti fa vedere una notizia.
Sì, insomma, loro hanno 800 redattori in giro per il mondo, 50 sono stati lasciati a casa a favore dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale poi si articola in suggerimenti su che foto associare ad un articolo, di quali argomenti trattare, suggerimenti di trending topic e quindi cosa approfondire, come integrare un pezzo con quali correlati, quindi semplifica il lavoro molto ai giornalisti, e quindi anche Microsoft la suggerisce come ottimizzazione del lavoro, ma in generale ha ridotto soprattutto dei co-redattori, dei revisori di bozze, eccetera, la possibilità di rimanere in pianta stabile nell'organico. Ci sono molti che stanno facendo esperimenti dal punto di vista editoriale, soprattutto sui temi di cronaca, non di approfondimento. Pensiamo ai siti di sport, no? Che devono commentare le statistiche di una partita, che si stanno molto concentrando su questa parte di intelligenza artificiale. Oggettivamente è un tema che dovrebbe lasciare molto più spazio per il lavoro umano sulla parte di commento, no? Meno concentrato sui numeri, più concentrato su quello che l'uomo sa fare meglio, quindi ragionare su quei numeri.
Certo.
Però ancora non si è andati in quella direzione.
Giulio, ma qualche entratura Microsoft che ce lo diano anche a noi sto software per selezionare gli articoli?
pensavo per licenziare un terzo degli speaker.
Visto che tutta la settimana ci sbattiamo per scegliere gli articoli e come li mettiamo e li ordiniamo in dritto, in rovescio, in su, in giù, a destra, a sinistra, ma le etichette...
Noi siamo l'esempio del dibattito pubblico.
Certamente. noi siamo la, l'old style. E i francesi intanto se la prendono coi podcast, se la prendono coi podcast come, come, come se la prendono i francesi. I francesi quando ce l'hanno con qualcuno che cosa fanno? Li cambiano
ghigliottina.
No, la prima cosa
hanno preso il loro calculateur.
Cioè tu vai, Francesco, tu vai in Francia, la prima cosa che ti succede quando interagisci con la Francia cos'è? Che con quel modo un po' sprezzante e per farti capire che sei inferiore, che cosa fanno? Ti cambiano il nome. Bonjour, monsieur Faconi.
Suona bene però.
Beh dai, sono
ti senti, vabbè, oggettivamente, ti senti più raffinato, Faconi, ti sembra...
Oui, oui.
È un po' più europeo, diciamo.
Vabbè, je suis Catherine Deneuve. Vogliono cambiare il nome ai podcast. E ci sta, non ce l'avevamo mai chiesto, ma infatti hanno cambiato il nome, no? Al Match Point, a tutta la nomenclatura sportiva. Se tu guardi una gara di Formula 1, tutti i termini anglofoni sono cambiati. Perché il podcasting, no? Che cosa è diventato il podcasting?
C'è qualcuno che parla francese.
Odio à la demande, che non c'entra con l'odio.
Audio on demand.
Audio on demand. Odio à la on demand. Va bene. E le fake news?
Era sopra, aspetta. le informazioni fallacieuse.
Abbreviato anche,
non so francese, quindi cioè dico parole a caso.
Alleviato, la Francia domani ci dichiara guerra.
Abbreviato Infox.
Infox. In sembra, torniamo a una parola inglese, esatto. Però non è Infox, è Infox. Secondo me c'è un devi darlo con un po' di accento francese.
E deepfake?
Allora,
Video Talks in Fox. Io non so perché queste. Vabbè, vi vedo.
Perché no? Dai,
è giusto. Adesso dobbiamo trovare i vocaboli italiani. Anzi, come facciamo, come abbiamo fatto già qualche volta, in latino. Come si dice podcast in latino?
Giulio, 11 anni, secondo me, anche più se ci metti Rocas Italia, come si chiamano gli ascoltatori di podcast? Ce lo stiamo ancora domandando.
Fai un giro su Google Translate, Giulio, dici come si dice podcast in latino.
Ma Giulio non ha bisogno di Google Translate.
No, lui si
Giulio
sta
a Roma, è il latino. Lui va dal
Personalis
panettiere.
Audio.
Lui si personalis
audio. Personalis
audio,
bello.
Ci sta già.
Non è personalis audio, è una delle declinazioni di podcast, no?
Sì, anche se
Come in Vaticano che hanno i bancomat in latino.
Ah sì? I bancomat.
Sì, i bancomat, sì, perché la lingua ufficiale della città del Vaticano è il latino. Uh-huh. E quindi tu, se vai a prelevare in città del Vaticano, hai la possibilità di impostare il bancomat, la finestrella in latino.
La possibilità o il default è in latino?
Questo non lo so, perché adesso vai da qualche parte.
Devo dire, ho prelevato il Vaticano, no, non è che proprio...
Michele non preleva in Vaticano, lui versa solo.
Esatto.
Va bene, ma non sono le notizie più preoccupanti che vengono dal mondo del podcasting. La bomba grossa è stata l'annuncio di Joe Rogan che il suo podcast slitta verso Spotify. Inizialmente viene pubblicato anche su Spotify, dalla fine dell'anno sarà un'esclusiva Spotify. C'è chi ha parlato di 100 milioni di dollari per l'esclusiva, che sembra una bella mazzetta, ma se consideriamo i numeri che pare faccia Joe Rogan, sono una cifra comprensibile.
Si parla comunque che lui facesse già un 3 milioni al mese solo di pubblicità.
Sì,
in media, quindi
credo anche di più. Se i numeri dei download, no, io ho letto numeri di 3 milioni di download, 3 milioni di download gli episodi scarsi. 3 milioni di download, se contiamo un CPM medio di 20, vuol dire qualche cosa di più, vuol dire 20 per 3. Per cui i 100 milioni per esclusiva sembrano quasi pochi. Però insomma è un qualche cosa che sembra far confermare questo impeto che ha Spotify, questo desiderio enorme di mettere le mani sul mondo del podcasting, su questi contenuti, e di transitare almeno in parte da una offerta molto incentrata sulla musica a un sistema misto. Anche se poi ci sono una serie di elementi che fanno pensare che in realtà questo focus non ci sia. Il player, non so, una doppia anima, il player di Spotify per i podcast è una cosa orripilante. Rispetto a quello che siamo abituati a, con le
non
varie
è un
applicazioni.
Player di podcast come lo intendiamo noi, non hai la fidelizzazione col tuo ascoltatore, nel senso che non puoi crearti la lista di quelli che hai ascoltato, vuoi ascoltare, essere sicuro di non perdertene uno. Sì, si può, ma è difficilissimo.
Beh, puoi seguire i podcast.
Sì, è vero, però non è quell'esperienza. Non hai la stessa esperienza che puoi avere con qualsiasi altro lettore. Nominiamone uno a caso come Castamatic, no?
Bello.
Quello che fa è mischiarti i contenuti all'interno di audio, all'interno di playlist, dandoti anche contenuti che non hai mai ascoltato. C'è molta discovery, però c'è meno fidelizzazione, secondo me.
Sì, aumenta il minutaggio medio di un utente medio su Spotify.
Ed è anche molto facile perdersi a metà di una puntata, magari cose un po' lunghe.
Perché?
Perché, perlomeno la mia esperienza, l'ho provato per un po', non è facilissimo dire dove sono rimasto, ricomincio, continuo, come in qualsiasi altro player di podcast.
È una cosa fondamentale. Podcast generalmente sono un formato più lungo di una canzone, poi esistono i podcast di 5 minuti, ma sono l'eccezione. Su un contenuto, non dico di un'ora e mezza, ma di 20 minuti, pensare di ascoltarne un pezzo, poi dover andare al lavoro, essere disturbato da una telefonata, eccetera, e tornare sull'app e non essere sicuri di poter ripartire dallo stesso punto, insomma, fa già pensare a un utilizzo diverso da quello che siamo abituati. Però quello che c'è di diverso rispetto al podcasting, che mi fa dire non è podcasting, è questa questione delle esclusive. Questa questione delle esclusive, questa voglia di mettere le mani sui contenuti con questa voracità e con questa propensione a spendere delle cifre del genere, non dico che mi fa preoccupare, non sono ancora preoccupato, ma mi dà molto fastidio. E dovrebbe darlo a molti, perché il podcasting è rimasto uno dei pochi baluardi dell'open web che è rimasto. E, mi domando, ecco, dove c'è, certamente una dei problemi maggiori dell'open web è la sua fragilità. Sono ecosistemi dove non comanda nessuno, dove non c'è un potere centralizzato, non c'è un sindacato, non c'è una cosa, non c'è un tra virgolette difensore del podcasting. Ci sono tante persone che col loro lavoro creano podcasting e lo rendono una realtà vera, una realtà anche economica importante. Questi player che cercano di chiudere dentro al loro giardino recintato una serie di trasmissioni chiamandole podcasting, a mio avviso non ricevono una critica abbastanza forte, non ricevono un contraltare tra virgolette politico che dica no ragazzi, di fronte all'opinione pubblica quello non è podcasting. Vogliono avere una loro offerta come fa Audible con gli audiolibri, e che non pensa di chiamarli podcast, sono audiolibri, è un'offerta privata. Il podcasting per definizione è una cosa che permette a chiunque. È uscita un'applicazione nuova che adesso me la sono persa, cioè, avevo un modello completamente ribaltato,
sì,
del podcast.
Deve uscire, è vero, deve essere, è su invito, leggevo ancora la beta, non è fuori.
Sì. Ti ricordi il meccanismo? Perché mi è un po' passato in mezzo a tutte queste
praticamente
notizie.
Praticamente su ogni puntata, su ogni trasmissione si personalizza l'aspetto dell'applicazione, diventa quasi un'applicazione di quel
mi sa che parliamo
show.
Di due cose diverse. Ah no, ma avevo messo anche il link, aspetta che lo recupero. E direi che è una cosa che rovescia il concetto del podcasting, che mette l'accento sugli episodi invece che sui podcast, e che ti permette di collegare per argomento diversi episodi di podcast diversi. Per cui oggi voglio ascoltare notizie sul coronavirus, e lui ti fa una playlist di episodi sul coronavirus, una cosa del genere. Ora, io non dico che questo sia una cosa bella o una cosa brutta, a me sinceramente non piace, non è il modo in cui ascolto podcasting, ma immagino che il podcasting è nato come rapporto, no? Tra persone che producono, persone che ascoltano, c'è una fidelizzazione, c'è un mi fido di te perché mi hai trattato bene, mi hai detto delle cose giuste, mi hai fatto divertire, so che tutte le settimane sei puntuale, mi regali quelle mezz'ora di risate oppure mezz'ora di informazioni sul mondo degli scacchi, e quindi io ti ascolto tutte le settimane e ti ricevo. Questo qui è il podcasting, secondo me. Però ci può stare un rovesciamento e dire no, andiamo per argomenti, eccetera. Ma questo rovesciamento è un qualcosa che è reso possibile dalla natura del podcasting. Cioè questa applicazione che è stata fatta e che viene proposta oggi, adesso in beta e poi agli ascoltatori, è possibile perché il podcasting è un mondo aperto. Perché tutti gli episodi di tutti i podcast che come li conosciamo sono su una tecnologia aperta, per cui basta semplicemente creare un'app che legga questi file, questi feed RSS e scarichi questo MP3 e poi ognuno può inventarsi l'app come vuole, che mette per primi gli autori, per primi gli episodi, per primi i podcast, che te li rovescia per data, che ti fa vedere il podcast, tutti i podcast che sono stati pubblicati questo giorno negli anni precedenti, ma perché è un mondo aperto e che favorisce l'inventiva, permette l'inventiva. Se i podcast sono uno dietro paywall di Apple, uno dentro all'esclusiva di Spotify, uno dentro a quella di Pinco Pallino, è ovvio che questo tipo di innovazione non è possibile.
No, allora io sono d'accordo sul principio che deve tenere libero il podcasting. Credo che qui il punto sia, ricollegandomi a quello che dici tu, sia l'utilizzo dello stesso nome.
Certo,
perché chiaramente il tema dell'esclusiva, perché certo, è un contenuto audio premium pagato, va benissimo, anzi nel momento in cui ci sono interessi finanziari che possono far evolvere una trasmissione verso un certo tipo di realtà, ben venga per tutti. Il tema è appunto che non è più un podcast.
Esatto, voler utilizzare, perché si vuole chiamarli podcast? Perché oggi il termine podcast ha dietro un carico, un peso che è dato dal movimento. Il movimento è dato da quanto hanno lavorato le persone, ascoltatori e produttori e sponsor, per costruirlo così com'è negli ultimi 15 anni. Questo ha avuto un peso e Spotify vuole utilizzare questo peso chiamando podcasting una cosa che podcasting non è. Questo per me è un comportamento predatorio. Predatorio.
Sì, sì. E considerando che Apple non ha fatto un'operazione del genere, voglio dire che la regina dei giardini chiusi, effettivamente c'è un tema assolutamente di appropriazione.
Non è escluso che non lo faccia, perché l'appropriarsi di queste produzioni da parte di Spotify può portare a una risposta da parte degli altri player. Apple può dire: io rischio di perdere quote di mercato di Apple Music perché la gente si abbona a Spotify, perché c'è anche Joe Rogan, e allora io mi prendo l'esclusiva di un contro Joe Rogan che faccia da contrapeso. Può iniziare.
Podcast non è un trademark registrato in qualche modo? Domando. Come? Perché non lo so. Poi
no,
la parola podcast
non è un marchio registrato. Non credo che sia neanche possibile.
Non c'è una foundation.
Qualcuno aveva tentato di mettere su un brevetto non sul nome, ma sulla tecnologia, sull'insieme di tecnologie, eccetera. Ma grazie all'intervento della Electronic Frontier Foundation avevano perso la possibilità di brevettarlo, sia nell'immediato, sia di fatto un giudice aveva dichiarato la non brevettabilità della cosa. Come dire, è una cosa pubblica e tutti, come dire, non puoi brevettare il concetto di matita, appunto. Però il problema non è tanto il brevetto del nome, il problema è appunto
questo
comportamento
dell'open
predatorio, sì, di prendere trasmissioni che già ci sono, che hanno una marea di ascoltatori, e portarli dentro un recinto e chiudere dei pezzi, no? È come se è ovvio che è un comportamento predatorio e non vedo una risposta, anzi vedo tanta indifferenza. Poi difficile che il podcasting abbia una ripercussione fortemente negativa come movimento da questo tipo di per il momento, però al futuro non lo sappiamo. Sono tentativi, secondo me, che sono assolutamente deplorevoli.
Sì, no, ma infatti ti chiedevo questo discorso della Foundation, perché è chiaro che se io domani lancio un prodotto che è una carta e la chiamo matita, e qualcuno dirà che non è una matita, e quindi da questo punto di vista mi chiedevo se esiste una Foundation che dice che il podcast per default, per chiamarlo podcast, deve essere libero, deve essere distribuito, deve essere uguale dappertutto, che possa fare da riferimento su eventuali controversie.
Quello no, Giulio, ma il risultato a cui tira Spotify è simile, anche senza il brevetto, nel senso non ci riuscirà. Perché tu puoi prendere Joe Rogan e i primi 50
certo,
podcast
certo
del mondo come audience, chiuderli dentro a un giardino cintato e la coda è talmente lunga che non avrai neanche il 5% dei download mondiali di podcast. Su questo, per cui dire che racchiudendo il 5%... Ma in realtà è un atteggiamento predatorio, perché tu, prendendo quei podcast, puoi prendere magari non una quantità tale per cui il podcasting al di fuori sia, però puoi prendere economia, sì, sì, puoi prendere gli sponsor. A un certo punto, certo, il signor Squarespace può dire: va bene, ma io non vengo da te Digitalia che mi vendi 20, 30, 40, 10, 100 mila ascoltatori, eccetera. Parlo con Spotify che c'ha 4, 5, 10, 100 podcast, e quindi il mio singolo messaggio lo fa ascoltare in una settimana a 100 milioni di persone. A quel punto tu rischi di distruggere un ecosistema, perché noi campiamo grazie soprattutto ai produttori esecutivi e solo in parte tramite, grazie agli sponsor, ma la maggior parte del podcasting professionale negli Stati Uniti, che è indipendente, è fiorito e campa grazie a sponsorizzazioni come quella con Squarespace, di medie, piccole, grandi aziende che però interagiscono con singoli podcast o piccoli gruppi di podcast, ognuno dei quali può raggiungere lo 0,0001 per mille della listenership globale del podcasting. E i comportamenti come quello di Spotify possono portare decisamente uno squilibrio in questo. E un definanziamento, potrebbe voler dire, appunto, no, il giorno che Lio Laporte tira giù la serranda, Relay FM...
O vende la serranda. O vende la serranda a Spotify.
O vende la serranda, certamente. Sì, il vende a Spotify... Spotify a un certo punto non può continuare a comprare. Nel senso che a un certo punto Spotify deve guadagnare. Per cui oggi può fare dei contratti come quello di Joe Rogan, degli acquisti come quelli che aveva fatto 6 mesi fa, eccetera. A un certo punto deve finire, perché i soldi da spendere gli finiscono. Però, appunto... può arrogarsi l'attenzione di quello che è il motore in questo momento del podcasting sponsorizzato, e questo può causare dei gravi squilibri.
Sì, poi non lo so, allora sul discorso non voglio tornare troppo indietro nel discorso, però il discorso predatorio io ce lo vedo fino a un certo punto. Torniamo al ragionamento che facevamo prima di Twitter. Spotify ha un consiglio d'amministrazione ed è lì per far soldi. Se spende 100 milioni per Joe Rogan, si immagina nei prossimi 8 anni che questi 100 milioni diventano 200, 300, 400 e che quindi potenzialmente abbia ancora più soldi per comprare altri show o per crearne di nuovi. Perché poi quello che stiamo vedendo negli ultimi anni è una situazione di podcast che veramente sorgono per ogni argomento di nicchia e attirano quel pubblico di nicchia. Pensare che da qui a 10 anni Spotify diventa una industria di podcasting che prende le più grandi voci del movimento, ma ci sarà comunque sempre il podcast indipendente che non sarà sponsorizzato da Spotify, che nascerà per parlare di viti.
Sì, nascerà, ma quanto vivrà? Perché
vivrà finché ci sarà gente che vorrà ogni giorno ascoltare un'ora di un tipo che parla del tipo...
No, perché le persone che lo ascoltano durano per sempre. Qualcuno di nuovo che vuole ascoltare delle viti lo ascolti per sempre. Ma se chi fa il podcast delle viti non ha un ritorno di un qualche tipo, lo fa per una settimana, un mese, un anno, 2 anni o 3 anni. Ma quando gli nasce il terzo figlio da mantenere, non lo fa più. Il podcasting oggi, lo vediamo, abbiamo 15 anni di storia, certo... podcasting bellissimi ne abbiamo visti nascere per a frotte, ma quanti sono durati 5, 6, 7 anni? Quelli fatti hobbisticamente che non avevano un ritorno? Se inizi molto giovane può darsi che fino a 25 anni riesci a fare podcasting, ma io quelli che conosco sono andati avanti perché a un certo punto hanno avuto un minimo di aiuto o dai, tra virgolette, produttori esecutivi o dagli sponsor, esatto, o da un meccanismo misto, ma che hanno avuto un certo tipo di ritorno, che non vuol dire farci una carriera o lavorarci, ma che c'è una contropartita, se no finiscono.
Corretto. Corretto, però appunto quella contropartita possono essere anche le donazioni degli ascoltatori.
Certo.
E se tu hai 1000 persone che vogliono, e non perché ho delle viti davanti a me, quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente,
Da domani su Spotify il podcast di Michele sulle viti, esatto,
su a Stella o a Stella o a Taglio
Philips,
anche le Dork, puntata speciale.
Però ci sarà sempre una percentuale di persone che saranno così appassionate che vorranno pagare e contribuire. Patreon
non è così facile.
Oh, certo che non, ma è giusto che non sia
Franco
facile.
Si sta mettendo contro la comunità di quelli che amano le viti, eh? Adesso non vorrei dire, ma
sì sì, assolutamente no. ti ripeto, non è così semplice. La nostra formula è vincente fino a un certo punto, è una formula che ci permette di sopravvivere perché ci mettiamo una grossa passione e perché quei pochi soldini che arrivano permettono di pagare le spese e qualche cosina di più, ma non permetterebbe a un Leo Laporte di costruire quello che ha costruito, non permetterebbe a un certo tipo di podcast che oggi ha successo di continuare a esistere. Non lo so, questa cosa può cambiare molto gli equilibri. Poi, per carità, che andare più verso un modello di supporto degli ascoltatori sia meglio per il mondo del podcasting è possibile, noi l'abbiamo fatto, possono farlo anche altri. Però
è come per il giornalismo, ne abbiamo parlato spesso, nel momento
sì,
in cui
Michele,
il tuo income è dovuto alle pubblicità, arriva il Covid, nessuno investe più.
Ma quanti,
e se con le pezze,
quanti posti per analoghi del New York Times ci sono al mondo? Perché poi c'è anche un discorso di pluralità, no? Pluralità per il New York Times e per i quotidiani vuol dire pluralismo dell'informazione, per il mondo del podcasting vuol dire di più la possibilità di scelta. Ecco, New York Times è uno, c'è lo spazio per 500 pubblicazioni che si reggono sul pagamento degli abbonamenti come il New York Times negli Stati Uniti, c'è il posto per 30 cose del genere in un mercato come l'Italia, c'è il posto per 100.000 podcast negli Stati Uniti supportati dagli ascoltatori come oggi vengono supportati dagli sponsor. In questo momento poi di vacche magre dove la gente spende di meno non di più, secondo me è il contrario, è più facile coagularsi verso sponsor o cose del genere. Sarà gioco forza,
gli sponsor sono le prime cose che hanno tagliato, Giulio, correggimi se sbaglio, ma sui tutti i giornali, ma su qualsiasi mezzo gli sponsor in questo momento
abbonati sono quelli che
perché
tengono
in
piedi.
Non investono, certo. Non fatturano, non investono.
Però lo sponsor lo perdi ma lo ritrovi nel momento in cui finisce la crisi, perché hanno bisogno di farsi conoscere, hanno bisogno, se esistono ancora, certamente. E la crisi sul sociale, sulle persone che hanno meno soldi eccetera, ha dei riverberi più nel lungo periodo, perché le persone appunto non ti pagano perché non possono fare a meno di te, perché tanto ti possono ascoltare anche senza pagarti. Vabbè, un discorso molto molto complicato,
sì,
con grandi ramificazioni, però è giusto che analizziamo queste cose e soprattutto stigmatizziamo un certo tipo di comportamenti. Siamo andati lunghi, mi sarebbe piaciuto parlare ancora almeno di Uber commissariata, possiamo tenercelo per la settimana prossima, e per l'Operation Genoa Bridge invece questa cosa è bellissima, Michele, può essere una notizia di chiusura,
la chiudiamo così,
un pochino più piacevole.
Esatto, notizia del 28, in pratica Eurotruck Simulator, gioco di simulazione di camion.
Non sapevo neanche esistesse, peraltro.
No, quello sapevo che esistevano. Sì, sapevo che esistevano. Non sapevo che fossero così sul pezzo dal creare un evento dedicato alla riapertura del ponte di Genova, in cui virtualmente ci si può, credo, immagino, iscrivere a questo evento per simulare il fatto di portare sui propri camion, ripeto, virtuali, prima le strutture, le attrezzature necessarie per ricostruire il ponte, e poi vedere il ponte venir creato anche nella simulazione. Ovviamente c'è bisogno di un DLC, non è incluso nella versione base del gioco, e niente, è stato molto interessante vederlo anche poi sulla community, che l'ha preso in maniera estremamente entusiastica, anche quella italiana, sembrano molto molto coinvolti e molto molto felici dell'iniziativa.
Abbiamo ascoltatori che guidano i camion simulati virtuali, fatevi sentire, sono quelle cose che io però posso capire che ci siano gli appassionati eccetera, chissà, non, Boh, me lo scarico.
No, infatti.
Voglio provarlo, Eurotruck Simulator, perché sono quelle cose che proprio, no, come il Farming Simulator.
Vabbè, abbiamo Michele che qui ha costruito industrie virtuali per mesi.
Giusto, è vero. No, il Farming Simulator, sono quelle cose che non capisco, Farming Simulator, ma mi piglio un orto, te li tirano dietro al giorno d'oggi. Faccio ginnastica, passo il
vieni
tempo
a Milano,
uguale,
vedi,
passo il tempo uguale, ma alla fine almeno c'ho i pomodori, porca miseria. Pomodori sono buoni, cacchio. Quando c'è il pomodoro virtuale lì sullo schermo, che cosa ci fai? Vabbè, dai, gigili del giorno.
Signore e signori, i gigili del giorno.
Gigili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo cosa si inventano le voci digitali a questa volta. Franz, cominci tu.
Eccomi qua, io quest'oggi ho addirittura due gingilli molto tematici sul periodo. Il primo è un gingillus adjuntus, nel senso che qualche puntata fa avevo portato la serie TV di Apple, Mythic Quest Raven's Banquet, che a me ha fatto molto ridere, ma è uscita in questi giorni, proprio un paio di giorni fa, con un episodio speciale che si intitola Quarantine, totalmente girato come abbiamo fatto, come abbiamo lavorato e vissuto in questo periodo, quindi rappresenta come loro lavorano in quarantena, quindi via chat, con una ipotetica chat loro tipo uno Zoom. Ma evidentemente è stato proprio girato in questo modo ed è un esperimento, fa veramente molto ridere ma anche molto carino, ed è una estrema fotografia dei tempi. Aggiungo un secondo gingillo, un modo per perdere poco o tanto tempo, questo dipende. Albano versus Dinos è stato prodotto subito da shuttlestudio.it, questo carinissimo giochino che funziona nei browser in cui si è Albano, che bisogna far estinguere i dinosauri a furia di acuti delle sue canzoni, quindi molto a tema. E se non avete seguito la vicenda di Albano e dei dinosauri di questo periodo, insomma, è uno dei meme di internet del momento, Albano versus Dinos.
Grazie Franz, hai qualche problema di banda o di audio perché non abbiamo sentito l'ultimo pezzo, ma lo recuperiamo sicuramente per la parte registrata. E Giulio, cosa ci proponi?
Allora sì, il mio consiglio invece è un audiolibro, lo trovate su Audible, io sono iscritto a Audible America perché i titoli lì sono molto più interessanti, ma si trova in giro. È la biografia di Mohammed bin Salman, lo sceicco dell'Arabia Saudita. Interessantissimo, si trova anche il libro cartaceo, e lo consiglio perché l'Arabia Saudita è diventato un player molto discusso su alcune politiche che stanno facendo anche internamente, molto legate anche al mondo del digital, e lo sceicco sta facendo e si racconta come ha utilizzato anche la comunicazione, il digital e lo sviluppo tecnologico anche di alcune città del futuro che stanno nascendo in Arabia Saudita, che è una storia poco conosciuta in Occidente ma che invece sta spostando tantissimi equilibri geopolitici, quindi per un digital italiano è assolutamente consigliato. MBS si chiama il libro, lo trovate su Audible, ed è la storia di Mohammed bin Salman.
Interessantissimo, grazie Giulio. Mettetemeli sul Trello, che finiscono direttamente almeno nel nostro episodio in maniera più semplice, visto che abbiamo implementato anche quello, non nell'inbox perché mi si incasina tutto nella pagina, nella parte dei gingilli. Tocca a Michele, che ci era saltato per un attimo, avuto paura di perderti.
Invece no, purtroppo sono tornato, ero crashato Firefox, non ci facciamo mancare niente oggi. Il mio gingillo è un'applicazione per Android che si chiama Wavelet ed è un equalizzatore per l'audio del sistema di Android. Non ha bisogno di root, che è una delle sue caratteristiche più importanti, ed è basato su un altro progetto che open source che si trova su GitHub, che si chiama AutoEQ, e tra le varie feature, oltre a quelle basilari che ci si aspetta da un equalizzatore, è quello di poter attingere da questo database di quest'altro progetto AutoEQ, che ha catalogato circa 2500 cuffie per avere il settaggio migliore per l'equalizzatore. Quindi lo scaricate, lo installate, non ha bisogno di root, è gratis la versione base, quella con qualche effetto in più per supportare lo sviluppo costa 5 euro, qualcosa del genere. Cercate il vostro modello di cuffie e se tra le 2500 del database avete già i settaggi più i settaggi ottimali.
Ottimali per chi?
Sul Play Store.
Adesso faccio il polemico.
Ho sbagliato Gingillo, già lo so.
Ti sento, non funziona la chat.
Allora, puoi andare sul GitHub di AutoIQ e leggerti tutta la rava e la fava di come sono
arrivato.
Farò così.
Porterò la polemica su GitHub. Grazie Michele, è una cosa interessante, uno sforzo interessante, un altro, come a volte l'umanità, come per i muoni, no? Mettere insieme l'intelletto, le forze, l'economia, eccetera, e muovere mari e monti per scavare sempre migliori buchi nell'acqua. Fantastico. Scusa Michele, per carità, che io...
Ho perso ogni speranza, ho le mie convinzioni,
sono fatto così, ma d'altra parte qualche difetto lo potrete lasciare anche a me. E due gingilli del popolo, due produzioni di ascoltatori. Un nostro caro ascoltatore, dopo mesi di utilizzo, ha pubblicato una sua recensione dello scooter elettrico. Lo trovate sul suo sito branfi.com, ve lo linko nella note della puntata digitale.fm/525. L'articolo è un po' lungo, tutta la prova, tutte le sue impressioni, prove oggettive, lo stesso percorso, calcolo del costo, vi fa capire quanto vi può costare a chilometro l'utilizzo di uno scooter elettrico nell'utilizzo quotidiano. Molto interessante, è uno scooter paragonabile a un più o meno un motorino 125, e ragazzi, quando vedete quei costi viene veramente l'acquolina in bocca, dice: c'ho lo scooter, lo porto, ci sono anche comunque incentivi e cose del genere, fa veramente venire voglia di andare verso sistemi di trasporto anche più ecologici. Il secondo gingillo è un software, nostro ascoltatore anche lui, Alex Raccuglia, che ha scritto e pubblicato PowerSites, che è un software per Macintosh al momento che utilizza l'intelligenza artificiale per effettuare il ridimensionamento e il taglio delle immagini. Vi dicevo che al momento l'applicazione è macOS, ma arriverà probabilmente quest'estate anche la versione per iOS. Che cosa fa in pratica Power Resize? Oggi noi abbiamo bisogno di ritagliare le foto per pubblicare, no? Il formato di Instagram quadrato, il formato di Facebook in orizzontale, il formato di TikTok in verticale. Ognuno ha il suo formato, le sue cose, oppure voglio stamparle, voglio avere un 4/3. Ogni volta il ritaglio devo farlo, andare lì, vedere il soggetto dov'è, cosa voglio inquadrare, cosa non voglio inquadrare. Power Resize con l'intelligenza artificiale identifica i punti che sono più degni di attenzione nella foto, identifica gli elementi del paesaggio, identifica ovviamente i volti, identifica le sagome delle persone e ti offre dei ritagli nel riquadro che decidi tu, ma li sceglie automaticamente in modo da renderli ottimale, dimostrare nella posizione migliore possibile gli elementi salienti della fotografia. È da provare, ma potete provarlo perché la trial è gratuita. Vi mettiamo ovviamente il link, ve lo dico anche al volo, ulti.media/powerresize. È anche abbastanza semplice, ma andate su digitale.fm/526 che trovate tutti i link, e abbiamo anche dei codici per la registrazione, per avere il prodotto completo gratuitamente. Come facciamo? Come li mettiamo in palio? Giulio, avevi identificato qualche cosa per promuovere il nostro canale YouTube?
Ma sì, ci stiamo lavorando in realtà su questo. Adesso, a chiusura della campagna, adesso mettiamo un po' a meccanismo anche questo.
E quindi non li annunciamo già oggi, dai, facciamolo, esatto. dai.
E inventati qualcosa,
forza, dai,
che ci vuole.
Ti dico quanti
sono.
Chiamo
mio cugino, me la faccio fare da mio cugino.
1 2 3 4 c'ho 5 codici per registrare Power Resize. I primi 5 commenti sul video di YouTube di questa puntata o su...
Vai, facciamo i primi 5 commenti su questo e poi ci devono chiaramente contattare in privato segnalandoci il commento.
Sul video completo o sugli spezzoni? No, sugli spezzoni.
No, io direi sul video completo invece.
Sì, sul video completo. Michele pubblichi.
Ma sì, fa puntata.
Michele se la ride lì sotto i baffi, qual è il problema, Michele?
No, siete bellissimi voi due che commentate l'attività in diretta, poi dite a me che faccio dei bugging con OBS.
Sono 30 secondi per coinvolgere il pubblico, su.
Dai, dai.
Chiaramente è tutto scripted perché l'abbiamo già studiato mesi fa con i nostri esperti e adesso lo stiamo solo.
Allora, mettete un commento dove cacchio volete su un video di YouTube di Digitalia.
Di questa puntata, uno qualsiasi di questa.
E ci mandate un'email, ho commentato quello, e voglio partecipare in modo che noi non li estraiamo anche a chi c'ha il Cray o il PC o cosa. Se siete utenti Mac e vi interessa questa cosa qui, mettete il commento, mandate un'email a info@digitalia.fm, i primi 5 gli regaliamo il codice per registrare Power Sites. Va bene? Tutti contenti? Tutti contenti. Fine dei gingilli. E si arriva alla fine. Gestire la puntata è dura quando si cambiano gli strumenti, come con questo Trello per me diventa, io ho finito, c'ho la camicia fradicia.
Dai, che ti sta piacendo, che ci hai preso gusto.
Oggi Michele c'ha un aroma un po' agrodolce, non so che cosa gli avete fatto.
Eh no, ho ancora l'ansia di OBS che non funzionava.
C'hai i sensi di colpa, i sensi di colpa. Ma ti diamo un buon numero di uno psicologo lì a Milano, Michele. Non ti preoccupare, perché tanto le tue sofferenze con OBS non penserai che siano finite oggi.
Ah, no. Il problema è la mamma o è UBS,
certo. Lo sa, lo diceva già Freud. Allora, è il momento dei ringraziamenti. Vi ringraziamo tutti, sempre e comunque. Se contribuite economicamente di più, se ci regalate le vostre orecchie per un'ora e mezza ci fa piacere, se portate amici ad ascoltare Digitali ci fa piacere da matti. YouTube cresce, vi avevamo chiesto di farlo crescere ed è cresciuto, sbaglio? 563, ragazzi, dobbiamo arrivare a 600, tiriamo a 600, forza.
Dai,
impegnate,
minimo.
Portate amici, scrivetevi voi, scrivete la mamma, fatele guardare Digitali, dice guarda quanto sono belli questi quattro guaglioni.
E anche i bot russi che gestite.
Certamente. Sì,
scrivere età media subscriber over 65, ma sì.
Aiutateci a far crescere Digitali anche da quelle parti. Per questa sera è tutto, per quest'oggi, a seconda di quanto ci ascoltate, dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Soleri.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un saluto dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.